cordiale saluto da Giovanni Conti e benvenuti all'appuntamento con Quilisma settimanale di cultura e musica dal Medioevo. La puntata di oggi è interamente dedicata al Carnevale, visto che proprio in questi giorni è il periodo giusto per pensare a scherzi, giochi e divertimenti. E quando si pensa al Carnevale, difficilmente si pensa alle sue origini. Eppure, mai come in questi ultimi anni, l'attenzione al passato e alle sue tradizioni è risultata particolarmente alta. Forse perché le tradizioni si mescolano tra di loro e balli e danze di antichissima origine si perdono tra maschere, coriandoli e stelle filanti. Ma la genesi del Carnevale risale al Medioevo e addirittura per alcune zone si risalirebbe a tradizioni precristiane che si ricollegano a loro volta ai Saturnali e ai Lupercali, riti per la fertilità della terra. Ma il Carnevale più vicino alla nostra cultura mantiene indelebili le sue tracce di Medioevo, commistionando tradizioni di matrice germanica a tradizioni di cultura latina. E il suo nome, ovvero il termine carnevale, deriva senza particolari dubbi dall'espressione latina medievale carnem levare, legata al togliere la carne dalla dieta quotidiana in osservanza al precetto della Chiesa di Roma di astenersi dalla carne durante i 40 giorni di Quaresima. Quaresima che, lo ricordiamo, inizia proprio all'indomani dell'ultimo giorno di Carnevale, cioè il martedì grasso, con il rito dell'imposizione delle ceneri. Diversa cosa è per altri riti che non siano quello romano, quello ambrosiano, per esempio, dove il Carnevale termina il sabato precedente la prima domenica di Quaresima, e la giustificazione di questa diversità è di natura liturgico-teologica. Il rito romano, infatti, considera anche le domeniche del periodo di Quaresima come giorni in cui si debba interrompere il digiuno quaresimale in ragione del fatto che la domenica la Chiesa celebra la risurrezione di Cristo. Per l'ambrosianesimo è invece applicata una visione più unitaria della Quaresima, non interrompendo il digiuno la domenica. Ne risultano due quaresime di 40 giorni che il rito romano recupera aggiungendo mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, partendo appunto dalle cenere, in sostituzione delle quattro domeniche in cui il digiuno viene interrotto. Un discorso forse un po' complicato, per il quale, se lo desiderate, sono a vostra disposizione per meglio chiarire. La musica che abbiamo appena ascoltato è tolta dalla Festa dei Folli, più comunemente nota come Festa dell'Asino, una sorta di rappresentazione medievale nella quale ci si prendeva gioco delle autorità, in particolare di quelle religiose. Ci torneremo con attenzione nel corso di altre puntate di Quilisma. Vi ho proposto questo ascolto perché questa festa caratterizzava i giorni medievali tra Natale e l'Epifania, segnando di fatto l'inizio del Carnevale. Lazzi, scherzi e parodie irriverenti dei riti servivano, in una civiltà essenzialmente agricola, anche a rappresentare la fine dell'anno vecchio e l'inizio del nuovo. A metà febbraio moriva l'inverno e si avvicinava la primavera, e il Carnevale simbolizzava proprio la fine di un ciclo di stagioni e l'inizio di un altro. Con l'avvento del cristianesimo questi riti persero il loro carattere, diciamo, magico e rituale, continuando ad essere semplicemente forme di divertimento popolare. E durante il Medioevo e poi nel Rinascimento, i festeggiamenti in occasione del Carnevale furono introdotti anche nelle corti europee, dove assunsero forme più raffinate, legate anche a teatro, danza e musica. Ed è in una di queste corti che ci trasferiamo oggi per rivivere le atmosfere sonore del Carnevale. Quella dei Medici a Firenze. Nonostante gli sforzi della Chiesa di mettere fine al Carnevale, durante i secoli Carnevale ha stimolato la nascita di celebrazioni in forma di combattimento rituale, in cui venivano evidenziate le lotte fra varie parti di una stessa città. Pensiamo ai quartieri, ai rioni, come ancora oggi avviene in alcune località grazie a rievocazioni, o fra classi sociali diverse dei cittadini. Così durante il carnevale prendevano piede le battagliole fra circoscrizioni cittadine in cui i gruppi provenienti da tutta la popolazione si affrontavano a colpi di sassi e di bastoni. Chissà se oggi quei sassi e bastoni sono stati sostituiti da manganelli di gomma. Fra i nobili si organizzavano giochi di origine cortese dove era importante dimostrare la propria prodezza nell'utilizzo delle armi. Eredi di quelle tradizioni e di quei momenti sono oggi i giochi e gli scherzi per ragazzi, maschere a parte, le trombette, i fischietti, i palloncini che schiacciati nel sedersi da vittime inconsapevoli emettono rumori poco edificanti. E il liquido fetido contenuto in fialette che appestano scuole e case? Ve lo ricordate? Sono gli scherzi di sempre, fastidiosi ma obbligatori e che raccontano la storia millenaria del carnevale di antichi riti e credenze che ancora non hanno perduto il loro profondo significato. Suoni e odori che sono il ricordo lontano di ciò che la festa carnevalesca voleva intendere. Il diarroico, sì, avete capito bene, non scandalizzatevi, il diarroico, il peto, non erano così scandalosi nel Medioevo. Il carnevale, infatti, deve mangiare fino a scoppiare e le sue fauci devono incorporare il mondo per conoscerlo e quindi dominarlo. Preferiti saranno dunque gli alimenti che incrementeranno la circolazione delle anime peto, fagioli, piselli e fave, ritualmente prescritti alle confraternite carnevalesche. E le fialette di oggi sono il ricordo, sintetico naturalmente, di quei naturali odori.
Thank you.
Carnevale, dunque, lo abbiamo capito, è per sua natura destinato ad anticipare e compensare i rigori della Quaresima ed è il periodo dell'eccesso alimentare. Nelle settimane di penitenza che seguiranno, fino a Pasqua, non sarà più possibile, infatti, seguendo i precetti della Chiesa, mangiare carne e altri alimenti che eccitano i sensi e che anche gli statuti cittadini, raccogliendo il principio religioso, nel Medioevo ordinavano di cessare la macellazione delle carni. Ecco allora una concentrazione, specialmente nell'ultima settimana di Carnevale, dell'alimentazione a tutti i livelli, di festini e banchetti, come il giovedì, il sabato grasso, la domenica e il martedì di Carnevale. Il significato di questo fenomeno è in generale la sottolineatura dell'elemento stagionale. Si finisce di consumare le scorte dell'inverno e con il consumo di beni in grandi quantità ci si propiziano abbondanza e fertilità. In questo senso l'allegoria che deriva dall'utilizzo di travestimenti è di grande aiuto e le maschere sono connesse al Carnevale a tal punto da stabilire una sorta di equazione fra i due termini. Legata fin dalle sue origini a comportamenti folcloristici, già precristiani, ricordate per esempio il teatro greco o quello romano, la maschera assolve a varie funzioni. È simbolo delle forze vegetative della natura, è simbolo del mondo animale, è simbolo del mondo dei morti, dove per esempio si rappresenta una personificazione dei defunti della comunità. In ogni caso la maschera assimila il suo portatore al soggetto di cui prende le fattezze. Per esempio, se pensiamo ai carnevali della Svizzera del Nord, con queste grandi corna e queste enormi faccioni a metà tra fattezze umane e fattezze animali. Ed è per questo motivo che la Chiesa ne condanna l'uso, perché l'utilizzo delle maschere spezza la somiglianza fra l'uomo e il creatore, con il rischio di diventare un idolo diabolico. Inoltre non è neanche tollerata dalle autorità civili perché, lo capite bene, ogni forma di mascheramento rende irriconoscibili gli autori di possibili crimini. Comunque il loro utilizzo viene tollerato in momenti in cui esso sia controllabile, come per l'appunto il Carnevale. Semel in anno, licet in sanire, potrebbe dire il latino. E nel tardo Medioevo il travestimento e le maschere diventano assai diffusi nei carnevali urbani, e specialmente nelle corti, come quello di Lorenzo il Magnifico.
Villana che sa tu far, so filare, so naspar, so cusire, so tagliar, so balare, so cantar, e so far caconselle. Femmi di quelle non farò se non ho erberrine, fafarrine e fornaio una gallina. Tantara, tantara, neppur soso, alza la gamba.
E cadi nos, Kyrie eleison.
Kyrie
Yeah.
Se volete una curiosità in più sulla storia di Carnevale, possiamo trasferirci in Francia e lo facciamo per andare verso la conclusione di questa puntata. Ad Amiens, in Francia appunto, per tutta la metà del 400, a Carnevale viene messo in scena un poema del XII secolo, il Jeu d'Audigé. Si tratta di un poema, naturalmente avete sentito il periodo, medievale. La storia rievoca l'esistenza burrascosa di un certo Audigé, nato in un paese dove la gente vive in mezzo agli escrementi. Battezzato in una tinozza in cui sua madre orinava, cresciuto a uova covate e cipolle marce, raggiunge l'età dell'iniziazione quando è giovane uomo e, come ogni cavaliere, parte per il mondo. Viene fatto prigioniero dalla vecchia Grimberge e diviene vittima delle peggiori sevizie escatologiche. Riesce però a scappare e fa ritorno dalla madre ed infine prende in moglie una donna che per lui è perfetta. Infatti, la sua sposa non si era mai lavata in vita sua, né mai aveva usato uno straccio per pulire i pavimenti. Con questa nota colorata, e se non fossimo alla radio anche odorosa, termina qui questa puntata carnevalesca di Quilisma. Inviatemi come sempre le vostre impressioni e le vostre richieste scrivendo presso la nostra radio o inviando un'email all'indirizzo giovanni.conti@rtsi.ch. Buon carnevale a tutti!
Tristezza.